ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Good times for a change. La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei. Perché Lucy aveva fin troppo da fare.
So please, 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 let me, let me, let me, let me get what I want. This time.
Bisognava togliere le porte dai cardini, stavano arrivando gli uomini di Rumpelmayer. E poi, pensò Clarissa Dalloway, che mattina, fresca, come se fosse scaturita per dei bambini su una spiaggia. Che allegria, che tuffo! Aveva sempre avuto quella sensazione quando, con un sommesso cigolio dei cardini, lo stesso che udiva ora, spalancava le porte finestre a Burton e si tuffava nell'aria aperta. Quanto era fresca, calma, più ferma laggiù naturalmente, l'aria di prima mattina. Come la carezza di un'onda, il bacio di un'onda, freddo e pungente e tuttavia, per una ragazza di 18 anni, qual era lei allora, solenne, sentendo come lei sentiva là in piedi davanti alla finestra aperta, che stava per accadere qualcosa di terribile. Guardava i fiori, gli alberi che la bruma di Panando si svelava e le cornacchie che si alzavano in volo e planavano, là in piedi a guardare. Finché Peter Walsh disse «In meditazione tra gli ortaggi?» Disse così o disse «Io preferisco gli uomini ai cavolfiori?» Doveva averlo detto un mattino a colazione, quando lei era uscita sulla terrazza. Peter Walsh sarebbe tornato dall'India a giorni, in giugno o in luglio, non ricordava quando, perché le sue lettere erano mortalmente noiose. Ci si ricordava invece di certe sue battute. I suoi occhi, il coltellino, il sorriso, i modi scontrosi, e quando milioni di altre cose erano completamente svanite, che stranezza, qualche battuta, come quella sui cavoli. Si irrigidì per un attimo sul cordolo, aspettando che passasse il furgone di Dartnall. Una donna affascinante, pensò di lei Scrope Purvis, che la conosceva come ci si conosce tra vicini a Westminster. Qualcosa in lei ricordava un uccello, una ghiandaia azzurro-verde, leggera, vivace, sebbene avesse più di 50 anni, e i capelli le si fossero molto imbiancati dopo la malattia. Se ne stava appollaiata lì, senza vederlo, aspettando di attraversare, ben eretta. Perché vivendo a Westminster, da quanti anni ormai? Più di 20. Anche in mezzo al traffico, o svegliandosi di notte, si percepisce, Clarissa ne era certa, un silenzio particolare o solennità, una tregua indescrivibile, una sospensione. Ma quello poteva essere il suo cuore debilitato, dicevano, dall'influenza prima dei rintocchi del Big Ben. Ecco! Eccolo che rimbombava! Prima un avvertimento musicale, poi l'ora, irrevocabile. I cerchi di piombo si dissolsero nell'aria. «Siamo talmente sciocchi», pensò lei, attraversando Victoria Street. «Sai il cielo perché l'amiamo tanto e perché la vediamo così, la fabbrichiamo, la mandiamo all'aria, ricreandola ogni volta da capo. Ma fanno lo stesso anche le straccione più miserabili, anche gli ultimi dei reietti accucciati sui gradini delle porte, a bersi la propria rovina. E non ci sono atti del Parlamento che tengano, ne era certa. Proprio per questa ragione, perché anche loro amano la vita». Gli occhi della gente, il loro passo lento o frettoloso o stanco, il frastuono e la baraonda, le carrozze, le automobili, gli omnibus, i furgoni, gli uomini sandwich che si trascinano avanti e indietro ondeggiando, le bande di ottoni, gli organetti, il trionfo e lo scampanellio e lo strano canto acuto di un aeroplano nel cielo. Ecco ciò che lei amava. La vita. Londra. Quel momento di giugno. Perché era la metà di giugno. La guerra era finita, tranne che per qualcuno, come la signora Foxcroft, che ieri sera all'ambasciata si rodeva il cuore perché quel caro ragazzo era stato ucciso, e adesso l'antica dimora sarebbe andata a un cugino, o come Lady Bexborough, che aveva inaugurato una vendita di beneficenza, dicevano, con il telegramma in mano. John, il suo prediletto, ucciso. Ma era finita, grazie al cielo, finita. Era giugno. Il re e la regina erano a palazzo e ovunque, anche se era ancora così presto, c'era uno scalpiccio, un fremere di pony al galoppo, il battere delle mazze da cricket, Lords, Ascot, Ranelagh e tutti gli altri campi avviluppati nella morbida rete grigio-azzurra dell'aria mattutina che col passare delle ore li avrebbe lasciati emergere e sui loro prati e pendii avrebbe collocato i pony poderosi che sfioravano appena il terreno con gli zoccoli e saltavano, gli atletici giovanotti e le ridenti fanciulle in abiti di mussola trasparente che anche a quest'ora, dopo aver ballato tutta la notte, portavano a spasso i loro assurdi cani lanuginosi. E già a quest'ora vecchie nobildonne discrete sfrecciavano nelle loro vetture per misteriose commissioni, mentre i negozianti sistemavano nelle vetrine strass e diamanti e graziose spille verdemare stile XVIII secolo per tentare gli americani. Ma bisognava fare economia, niente spese avventate per Elizabeth. E anche lei, che l'amava come l'amava di una passione assurda e fedele, e ne era parte, perché i suoi erano gente di corte all'epoca dei re George, anche lei quella sera avrebbe brillato, avrebbe sfavillato, avrebbe dato una festa. Ma com'era strano, entrando nel parco, il silenzio, la nebbia, il brusio, le anatre felici nel loro lento nuotare, la goffa andatura dei trampolieri pettoruti. E chi le veniva incontro, dando le spalle ai palazzi del governo, molto appropriatamente munito di valigetta con gli emblemi reali? Chi, se non Hugh Whitebread, il suo vecchio amico Hugh, l'impareggiabile Hugh. «Buongiorno a lei, Clarissa!» disse Hugh con enfasi eccessiva, dal momento che si conoscevano fin da bambini. «Dove è diretta?» «Mi piace passeggiare per Londra», disse la signora Dalloway. «Davvero, molto meglio che passeggiare in campagna!» Loro erano appena tornati, purtroppo, per vedere dei medici. Altri venivano per vedere una mostra, andare all'opera, accompagnare le figlie in società. I Whitebread venivano per vedere dei medici. Mille volte Clarissa era andata a trovare Evelyn Whitebread in clinica. «Stava di nuovo male?» «Evelyn non stava per niente bene», disse Hugh, lasciando intendere con una sorta di broncio l'impettirsi del corpo molto ben coperto, virile, estremamente elegante, perfettamente imbottito. Era quasi sempre un po' troppo ben vestito, ma probabilmente doveva, visto il suo piccolo incarico a corte, che la moglie soffriva di un qualche disturbo interno, nulla di serio. Clarissa Dalloway, sua vecchia amica, avrebbe senz'altro capito, senza bisogno che lui specificasse. «Oh, sì, certo, capiva. Che fastidio!» E si sentì molto solidale e allo stesso tempo stranamente conscia del suo cappello. Forse non era il cappello giusto per quell'ora del mattino, perché Hugh, quando si agitava così, togliendosi troppo platealmente il cappello e assicurandole che sembrava una ragazza di 18 anni, e naturalmente sarebbe venuto alla festa stasera, Evelyn ci teneva moltissimo. Solo forse sarebbe arrivato un po' tardi, dopo il ricevimento a palazzo dove avrebbe accompagnato uno dei figli di Jim. Hugh la faceva sempre sentire un po' inadeguata, una scolaretta. Ma gli era affezionata, perché lo conosceva da sempre, e anche perché pensava che a suo modo fosse una brava persona, sebbene Richard lo trovasse pressoché insopportabile. E quanto a Peter Walsh, non l'aveva mai perdonato di trovarlo simpatico. Ricordava tante di quelle scenate a Burton. Peter furioso, Hugh no, naturalmente, ma pur sempre un degno avversario, non un perfetto imbecille quale Peter lo dipingeva, non un damerino. Quando l'anziana madre voleva che rinunciasse alla caccia o l'accompagnasse a Bath, lo faceva senza fiatare, era davvero generoso. E quanto al dire, come faceva Peter, che non aveva né cuore né cervello, solo le buone maniere e l'educazione di un gentiluomo inglese, quello era proprio il caro Peter al suo peggio, e sapeva essere intollerabile, talvolta impossibile, ma adorabile, per passeggiarci insieme in una mattina come questa. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it will. Giugno aveva dischiuso ogni foglia sugli alberi. Le madri di Pimlico allattavano i loro piccoli. I messaggi si susseguivano tra la flotta e l'ammiragliato. Arlington Street e Piccadilly sembravano surriscaldare l'aria del parco e sollevarne le foglie con ardore, con lucentezza, sull'onda di quella divina vitalità che Clarissa amava. Ballare, andare a cavallo, aveva adorato tutto ciò. Perché avrebbero potuto restare separati per secoli, lei e Peter. Lei non gli scriveva mai, e le lettere di lui erano così barbose. Ma poi d'un tratto si scopriva a pensare, se fosse qui con me adesso, cosa direbbe? Certe giornate, certi paesaggi glielo riportavano alla mente, con calma, senza l'antica amarezza. Ed era forse quella la ricompensa, per aver voluto bene. Ed eccoli di nuovo insieme nel mezzo di St. James Park in una bella mattina. Ma Peter, per quanto bella fosse la giornata, gli alberi e l'erba e la bambinetta in rosa, Peter non notava mai nulla. Si metteva gli occhiali, se lei gli diceva di farlo, e guardava. Ma a lui interessavano lo stato del mondo, Wagner, la poesia di Pope, gli eterni caratteri dell'umanità e le manchevolezze dell'anima di lei. Come la rimproverava! Come litigavano! Avrebbe sposato un primo ministro, già gli pareva di vederla in cima a uno scalone, perfetta padrona di casa la definiva. Lei aveva pianto per questo nella sua stanza. Sì, aveva la stoffa della perfetta padrona di casa, diceva. Così si ritrovava tuttora a litigare con lui in St. James Park, tentando di convincersi di aver fatto bene, non poteva fare altrimenti, a non sposarlo. Perché nel matrimonio deve esserci un po' di libertà, un po' di indipendenza tra persone che vivono insieme giorno dopo giorno nella stessa casa. Richard gliela dava e lei a lui. Dov'era stamattina, per esempio? Qualche comitato. Non gli faceva mai domande. Invece con Peter ogni cosa doveva essere condivisa, di ogni cosa si doveva andare a fondo, era intollerabile. E quando infine ci fu quella scenata nel giardinetto vicino alla fontana, dovette rompere con lui o si sarebbero distrutti, si sarebbero rovinati a vicenda, ne era convinta. Anche se poi si era portata appresso per anni, quel dolore, quell'angoscia, come una freccia conficcata nel cuore. E poi quell'attimo orrendo, quando qualcuno a un concerto le aveva detto che si era sposato con una donna conosciuta sulla nave che lo portava in India. Non l'avrebbe mai dimenticato. Fredda! Senza cuore, pudibonda, le diceva. Mai era riuscita a capire in che modo tenesse a lei. Ma quelle donne indiane, presumibilmente sì, sciocche, carine, frivole nullità. Pietà sprecata la sua. Perché lui era felice, le assicurava, perfettamente felice. Sebbene non avesse fatto nessuna delle cose di cui un tempo parlavano. La sua vita era stata un fallimento. Cosa che tuttora la faceva arrabbiare. Aveva raggiunto i cancelli del parco, indugiò a guardare gli omnibus a Piccadilly. Non l'avrebbe detto di nessuno al mondo adesso che era questo o era quello. Si sentiva molto giovane e nello stesso tempo indicibilmente vecchia. Affondava come una lama nelle cose e tuttavia ne restava fuori a osservare. Aveva la perpetua sensazione, anche mentre guardava i taxi, di essere altrove. Altrove, in mare aperto e sola. La sensazione che fosse molto, molto pericoloso vivere anche un giorno soltanto. Non che si considerasse particolarmente intelligente o molto fuori dell'ordinario. A dire il vero non si capacitava di come fosse riuscita a cavarsela nella vita con quei grani di conoscenza che l'aveva fornito Fräulein Daniels. Non sapeva nulla, né una lingua straniera né la storia. Ormai leggeva di rado, tranne libri di memorie la sera a letto. Eppure tutto la assorbiva, tutto questo, i taxi che passavano. E non avrebbe detto di Peter né di se stessa, io sono questo, io sono quello. Il suo unico talento era capire le persone quasi distinto, pensò, riprendendo a camminare. Se la mettevano in una stanza con qualcuno, inarcava la schiena come un gatto o faceva le fusa. Bath House, la casa con i cacatua di porcellana, le aveva viste tutte illuminate un tempo e ricordava Silvia, Fred, Sally Seton, un sacco di gente, balli che duravano tutta la notte, poi i carri che arrancavano verso il mercato e il ritorno a casa in auto attraversando il parco. Ricordava che una volta aveva gettato uno scellino nella Serpentine. Ma tutti hanno dei ricordi. Ciò che a lei piaceva era questo, qui adesso davanti a lei, la signora grassa nel taxi. E allora che importanza aveva, si chiese, dirigendosi verso Bond Street, che importanza aveva che lei dovesse ineluttabilmente cessare di esistere? Tutto questo sarebbe continuato senza di lei. Le dispiaceva, forse? O al contrario, la consolava credere che con la morte tutto finisce? Ma che in qualche modo nelle strade di Londra, nel fluire e rifluire delle cose, qui, là, sarebbe sopravvissuta. E anche Peter, l'uno nell'altra, lei essendo parte, ne era sicura, degli alberi di casa sua e anche di quell'edificio laggiù, così brutto e degradato. Parte di gente che non aveva mai incontrato, sospesa come una nebbia tra le persone che conosceva meglio, che la sorreggevano, come aveva visto i rami degli alberi sorreggere la nebbia. Ma si dispiegava così lontano la sua vita. Lei cosa mai stava sognando mentre guardava la vetrina di Hatchards? Cosa stava cercando di far affiorare? Quale immagine di alba bianca in campagna mentre nel libro aperto leggeva «Più non temere la vampa del sole né del furioso inverno le tempeste». Questa ultima età dell'esperienza del mondo aveva scavato in tutti loro, uomini e donne, un pozzo di lacrime. Lacrime e dolori, coraggio e sopportazione, un portamento perfettamente eretto e stoico. Pensare, per esempio, alla donna che lei ammirava di più, Lady Bexborough, che inaugurava la vendita di beneficenza. In vetrina c'erano Jorrocks, Jones & Jollities, Soapy Sponge, i memoir della signora Asquith e Shooting in Nigeria, tutti aperti. C'erano tanti libri, ma nessuno sembrava quello giusto da portare a Evelyn Whitebread in clinica. Nulla che potesse distrarre e rendere cordiale, almeno per un momento, all'arrivo di Clarissa, quella donnina indescrivibilmente arida, prima di sobbarcarsi le solite interminabili chiacchiere sui disturbi femminili. «Quanto lo desiderava che la gente mostrasse di gradire la sua presenza», pensò Clarissa, e svoltò e tornò indietro verso Bond Street, contrariata, perché era sciocco avere motivi reconditi per fare le cose. Avrebbe di gran lunga preferito essere una di quelle persone che, come Richard, facevano le cose per ciò che erano. Mentre lei, pensò in attesa di attraversare, il più delle volte non agiva per le cose in sé, ma perché la gente pensasse questo o quello. Perfetta idiozia, lo sapeva. Ora il poliziotto aveva alzato la mano, perché nessuno ci cascava, neppure per un secondo. So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.